Giovanni Capuano, Radio 24, Panorama, eccetera, eccetera. Ciao Giovanni.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Giovanni, insomma, stavamo parlando, tra le altre cose, ovviamente, delle ultime news relative all'inchiesta Prisma. Mi dici un po' la tua, cosa significa? Io ho parlato di indebolimento dell'accusa, perché parlando poi con degli avvocati di diritto sportivo mi sono fatto un po' spiegare. Secondo te cosa sta succedendo? Cosa può succedere? Qualche pronostico?
Ma dunque, riguardo alla cosa di oggi, e cioè dall'ufficializzazione, in realtà qualcosa insomma si era già capito nelle scorse settimane, ma diciamo l'ufficializzazione è che la procura ha rinunciato a presentare appello contro il rigetto delle richieste delle misure cautelari interdittive. Io credo che sia tutto frutto fondamentalmente del passo indietro del consiglio d'amministrazione della Juventus, quindi se già il GIP in prima istanza aveva respinto quelle richieste cautelari ritenendo che non ci fosse il rischio di reiterazione del reato, di fuga, insomma conosciamo le motivazioni, a maggior ragione oggi che praticamente tutti gli indagati sono fuori dal contesto operativo della Juventus, non c'era ragione per ripresentare un appello per provare a riottenere quelle misure cautelari interdittive. Evidentemente no, perché non fanno più parte in maniera operativa del club, quindi per quanto riguarda la cosa di oggi, insomma, io credo sia veramente semplicemente un passaggio tecnico che deriva dal passo indietro di tutto il consiglio di amministrazione del 2 dicembre. E per quanto riguarda invece le motivazioni che sono emerse negli ultimi giorni, per cui il GIP aveva detto no, io credo che si debba comprendere bene, e mi rendo conto che non è semplice in questa orgia di intercettazioni, di foglietti, di pizzini e di cose buttate lì, magari a volte senza un costrutto, senza una contestualizzazione, cioè bisogna rendersi conto che sono tutti passaggi di un processo che nel caso di questa inchiesta porterà, io credo certamente, a un contraddittorio dove poi si formeranno eventualmente le prove di un reato oppure si determinerà che non c'è alcun reato. E quindi è chiaro che sulla base di quello che aveva prospettato la procura al GIP nella richiesta di quelle misure cautelari verso Agnelli e verso tutti gli altri, nella parte riguardante le plusvalenze, il GIP ha semplicemente preso nota che insomma una buona parte di quei comportamenti erano comportamenti condivisi nell'industria del calcio e ha detto lui probabilmente anche molto legati alle questioni della crisi portata dal Covid, mentre poi sugli stipendi fa delle riflessioni diverse, però io non sopravvaluterei insomma quelle motivazioni del GIP, così come bisogna ripetere continuamente, so che non è facile, ma bisogna ripetere continuamente che le famose 544 pagine dell'ordinanza della procura nient'altro sono che la ricostruzione, per sintesi, anche se sono 544 pagine, del racconto che fa dell'inchiesta la pubblica accusa. E poi invece bisognerà andare a vedere le migliaia di allegati e bisognerà contestualizzare tutto, e per questo si fanno i processi e non si fanno sui giornali ma si fanno nelle aule dei tribunali. E alla fine insomma verrà tirata una riga e ci spiegheranno e ci diranno se c'è qualcosa di lecito o di illecito in quello che ha fatto la Juventus nei 2 anni presi sotto inchiesta, che sicuramente sono 2 anni di mala gestione. Adesso io credo che su questo ci sia non molto da discutere, ma ce ne eravamo accorti anche prima dell'inchiesta Prisma, cioè articoli sull'esplosione anomala dei valori delle plusvalenze della Juventus, al di là che fossero leciti o illeciti, sui pericoli che c'erano nell'appesantimento dei conti del club, e sono stati scritti nel 2019, nel 2020, quindi erano analisi che erano già state fatte, quindi certamente la fotografia di una mala gestione, io non so con quali ricadute potenziali sulla giustizia sportiva. Su quella ordinaria mi fermo, perché ci sono delle competenze che io non ho, e chiaramente lì potrà essere una vicenda ancora diversa.
Ciao Giovanni, buon pomeriggio e benvenuto. Colgo al volo l'assist che mi hai lanciato per passare da un processo all'altro, mi riferisco in questo caso al processo mediatico, perché noi abbiamo visto che diciamo così, il GIP si era espresso già il 12 ottobre, se non ricordo male, riguardo il respingimento di quella che era in realtà la richiesta della Procura di Torino, quindi sulle misure cautelari, eccetera, eccetera. Io mi chiedo, alla luce di quello che abbiamo appreso anche, soprattutto in questi ultimi due giorni e oggi nello specifico, secondo te perché mediaticamente è stato dato ampio risalto ad intercettazioni che poi sono state anche divulgate forse in maniera impropria, forse in maniera quasi fatta a mo' di collage, se vogliamo, per dare impasto alla stampa e al pubblico delle notizie quasi pretestuose, se vogliamo? E ti chiedo se secondo te, alla luce di quello che è successo, alla luce di quello che è il vortice mediatico in cui la Juve è coinvolta, se secondo te eventualmente ci possono essere gli estremi per i danni d'immagine che la Juve potrebbe richiedere.
Ma allora, io andrei un attimo per ordine.
Sì.
Nel momento in cui c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio, il famoso faldone della procura è stato depositato, è diventato pubblico, e quindi pubblicarne degli estratti, non pubblicare integralmente, ma diciamo renderne conto pubblicamente, non rappresenta un reato, quindi non c'è stata un'uscita indebita di quello che è stato pubblicato, comprese le intercettazioni. L'importante è che si tenga sempre a mente quello da cui siamo partiti prima, cioè noi stiamo fotografando la ricostruzione che fa la pubblica accusa, convinta che ci siano dei profili di almeno 4 reati. Non c'è la fotografia della difesa, non c'è neanche l'intervento di giudice. Però io non credo che ci sia stata una pubblicazione illecita di quello che è contenuto dentro quelle carte, e questo è il primo punto. E il secondo punto è che quella ricostruzione è corposa, sono 544 pagine, e quindi a me non sorprende che abbia tenuto spazio sui giornali per diversi giorni. Il terzo punto è che poi alla fine i giornali pubblicano quello che la gente vuole leggere, e quindi chiaramente la telefonata di Paratici con Agnelli o Cherubini sono cose che in un certo senso interessano e hanno anche una valenza pubblica, per cui io credo i colleghi che le abbiano scritte non abbiano commesso nulla di illecito, nemmeno dal punto di vista deontologico. Quarto punto, la questione del GIP. Ma io insomma devo dire che questa cosa, anche la sintetizziamo, insomma, della buona fede possibile della Juventus, che diciamo, vado per estrema sintesi di queste 20 pagine, quello che scrive il GIP quando rigetta la richiesta di misure cautelari, sia stata scritta 2 settimane fa. Cioè, io l'ho letta, io l'ho scritta. E non riesco a capire perché improvvisamente 2 giorni fa, perché Tutto Sport ha ricostruito tutta la parte delle motivazioni, ha fatto un lavoro fatto bene da questo punto di vista, si sia accusati tutti gli altri di non averne dato conto quando più o meno abbiamo avuto in mano quelle carte, perché di questa cosa c'è traccia. E allora arrivo alla conclusione, che è la risposta alla tua ultima domanda. Io comprendo benissimo che quando si è dalla parte degli accusati ci sia sempre la sensazione di un accanimento mediatico, e comprendo anche che la Juventus e i suoi tifosi sono passati nel 2006 da una vicenda che, se letta con calma e probabilmente riletta anche dal punto di vista della giustizia sportiva con calma, avrebbe portato a un esito almeno in parte differente. Quindi non ignoro tutto questo. Però immaginare che la Juventus possa chiedere in questo momento i danni d'immagine al Corriere della Sera o a Repubblica o alla Stampa o a dite chi volete voi, perché hanno dato conto di una inchiesta con in mano le carte della procura, oggettivamente mi sembra andare un attimino fuori strada. Io credo che la Juventus avrà modo di difendersi in tutte le sedi, a partire da quella sportiva, che dal punto di vista temporale sarà forse la prima. Immagino che nelle udienze preliminari, visto comunque come è costruita l'inchiesta, sì, il giudice deciderà di andare a processo, ma credo che insomma un'inchiesta così complessa in linea di massima lo richieda anche. Penso che la Juve avrà delle buone carte per spiegare almeno una discreta parte di quello che è contenuto dentro quelle 544 pagine.
Quindi tu, per intenderci, Giovanni, non credi all'accanimento mediatico, perché ne aveva parlato addirittura Gravina e in parte, se vogliamo, anche il ministro dello sport a body, dicendo attenzione, calma, non al linciaggio, soprattutto Gravina, mi riferisco.
No, però come... perdonatemi, a Gravina e a body, però si riferivano a un altro tipo di linciaggio. Cioè, tanto per capirci, e le registrazioni ci sono, Gravina va a Napoli per un evento a cui era esatto. invitato sì. e quindi va. A margine di quell'evento sostanzialmente gli viene chiesto in maniera abbastanza diretta, faccio una sintesi brutale, ma insomma le registrazioni ci sono, quindi abbiamo visto che c'è la prova che gli ultimi scudetti della Juventus erano falsati, campionati falsati eccetera, quindi qui non è questione di dar conto dell'inchiesta di una procura della Repubblica facendolo attraverso i canoni della professione giornalistica. Qui si arriva direttamente a delle conclusioni, al che Gravina ribadisce: questa non è la Vox Populi, è la Vox vostra. Io direi di andarci piano con arrivare alle conclusioni, linciaggi eccetera eccetera. E a me sembra che la posizione di Gravina quel giorno e anche successivamente sia inattaccabile, così come in buona parte inattaccabile la posizione del ministro Abodi. Però non si riferiscono certamente al fatto che dei giornali pubblichino notizie su un'inchiesta.
Però insomma tu non credi che ci sia stato finora una sorta di processo mediatico, sai perché ti dico questo?
No, ma il processo mediatico c'è stato, scusate, però ragazzi, vivete in Italia o vivete dove? Il processo mediatico c'è stato mille volte, purtroppo. Il processo mediatico c'è stato per casi di cronaca nera, per omicidi, per tantissime vicende giudiziarie. Non è che è stato inventato per l'inchiesta sulla Juventus.
No.
Ecco, io eviterei di arrivare al passaggio successivo, che è quello con cui avete chiuso prima, no? Cioè l'idea che ci fosse una sorta di accerchiamento da cui uscire addirittura con una richiesta di danni.
Però vero, no, questo ok, però convieni con me che prima di parlare di ipotetica retrocessione magari bisognerebbe informarsi, e alcuni lo hanno fatto invece, la Juve rischia la retrocessione, invece non è vero, perché io ogni giorno sono minimo un'ora al telefono con gli avvocati di diritto sportivo e invece mi dicono il contrario, solo questo volevo dire, poi la Juventus farà...
Guarda, la Juventus rischia la retrocessione per quello che abbiamo oggi contezza. La risposta è in linea ragionevole no, semplicemente perché in questo momento, io guardate le famose 544 pagine le ho lette, più o meno quello è il materiale che abbiamo a disposizione e che avrà a disposizione anche la Procura federale, è abbastanza difficile cogliere un nesso che porti al fatto che queste presunte attività illecite, manovre, stipendi e plusvalenze possano aver consentito alla Juventus l'iscrizione esatto, ai campionati, esatto. Che è la ragione per cui si parte dalla retrocessione e si arriva fino alla radiazione, tanto per capirci. Mentre si ricade nel famoso articolo 31, soprattutto per la parte legata ai contratti, eccetera, che potrebbe essere quella che parte da un'ammenda anche molto pesante e arriva ai punti di penalizzazione, che poi possono essere 1, 2, 3, 10, 15, 20, non è che c'è limite, insomma, bisogna pesare eventualmente fosse provato qual è l'illecito che è stato commesso. Quindi questa è la situazione. Cosa succederà però non lo sappiamo. Ad esempio, se la giustizia sportiva andrà a un processo sul caso Juventus, con queste carte a disposizione probabilmente non potrà nemmeno immaginare di incasellare la situazione della Juventus laddove è prevista la retrocessione. Dovesse capitare con qualche mese di attesa in più, con magari nuove carte che oggi noi non conosciamo, nessuno di noi è in grado di dirlo. Quindi in linea puramente teorica esiste questa possibilità, sì, perché è compresa dal codice di giustizia sportiva. Ad oggi, alla lettura delle carte disponibili oggi, non sembra ragionevolmente che si possa parlare di questa cosa. Io credo che la risposta più corretta sia questa.
Dal 18 gennaio forse avremo un quadro più definito rispetto a quella che è la dirigenza, la nuova veste della Juventus. Ti chiedo, credi che ci possa essere un ritorno importante come quello di Marotta, o comunque credi che ci possa essere il ritorno di un dirigente sportivo di grande caratura? Non so se arriverà Giuntoli, non sappiamo se ha fatto anche il nome di Petracchi. Si sta facendo quello di Marotta, ti aspetti un nome grosso in questo senso oppure no?
Ma guarda, il 18 gennaio è in mezzo a questa stagione. Ora io faccio fatica ad immaginare che Marotta o Giuntoli o tutti gli altri nomi che ho letto mollino i rispettivi club a metà della stagione. Perché questa cosa succeda a gennaio ci devono essere delle profonde ragioni che non sono soltanto la telefonata di Elkan, tanto per capirci, cioè ci vuole che Marotta vada in rottura con Zhang, che Giuntoli vada in rottura con De Laurentiis. Io non vedo onestamente tracce di tutta questa cosa così a breve termine. Poi sulla prossima stagione è impossibile, io penso, escludere qualunque tipo di scenario. Credo anche che la Juventus abbia bisogno di inserire nella propria macchina organizzativa un grande dirigente che abbia competenze fortissime sull'area sportiva, cioè, tanto per capirci, Marotta, uno come Marotta, non necessariamente Marotta che, ricordo, ha un contratto con l'Inter fino al 2025 e quindi teoricamente è anche non facilmente spostabile. Però è chiaro che quella figura lì manca, ed è la figura che è mancata in realtà alla Juventus proprio dal giorno in cui è andato via Marotta. E Agnelli ha immaginato che il club potesse funzionare in maniera meno verticale, più orizzontale, con le tre aree poi diventate due che riportavano direttamente a lui. Questa cosa è stata già di fatto cancellata quando è arrivato Maurizio Arrivabene, che poi a gennaio completerà il suo incarico nella Juventus e lascerà. Però questa situazione, che sarà anche una situazione di gestione di un momento difficile di riequilibrio dei conti e di necessità di restare, di tornare competitivi, ha bisogno che in quella casella ci sia una persona, secondo me, che deve essere molto brava a fare il suo lavoro, molto competente, capace dal punto di vista calcistico e anche con l'esperienza che consenta sostanzialmente di fungere da ombrello sopra tutto il resto, perché poi il resto della società in realtà sarà impegnata a sistemare tutte le questioni contabili e quindi avrà poco da pensare alle questioni calcistiche.
L'ultimissima veramente flash prima di salutarti e ringraziarti, Giovanni, invece per quanto riguarda il discorso meramente tecnico, ti aspetti un futuro ancora con Allegri o...
No, io penso che Allegri in questo momento sia un uomo che ha dentro di sé una parte di queste caratteristiche di cui abbiamo parlato, immaginando chi possa essere il prossimo dirigente sportivo. Allegri è un uomo navigato, di grande esperienza, ha la capacità di occupare il suo ruolo, ma anche le competenze e le conoscenze per essere un trade union rispetto alla società. E quindi io credo che se Allegri uscirà in maniera decorosa da questa stagione, tra l'altro, insomma, al netto della fuga del Napoli, che se non si interrompe ovviamente taglia fuori tutti, la Juventus è rientrata anche nel giro per lo scudetto, quindi la parte più dura mi sembra che sia alle spalle. Beh, io credo che con in tasca ancora 2 anni di contratto molto oneroso non c'è ragione per immaginare che a prescindere Allegri sia fuori dalla Juventus.
Ok, ti ringrazio molto Giovanni, buon
grazie
lavoro.
A voi.
Grazie,
ciao.
Grazie.
Ciao Giovanni, grazie.